Buongiorno e bentrovati a questa nuova conversazione che porta il titolo Il castello della coscienza, conversazioni su Edelstein. Sono particolarmente contenta oggi perché ci stiamo ormai avvicinando alla festa di Edith che sarà il prossimo venerdì 9 agosto e questa è la centesima puntata, quindi mi sembra una bella coincidenza. Con oggi chiudiamo la lettura diretta degli scritti spirituali di Edith. È proprio un tempo in che abbiamo dedicato ad accostarci direttamente ai suoi scritti, proprio leggendoli con pochissime parole di commento, perché sono molto semplici, a differenza, per esempio, di quelli filosofici o di quelli più prettamente teologici. E quindi è una possibilità per avvicinarsi proprio allo spirito e alla modalità di scrittura diretta di Edith. E siamo arrivati anche al cuore della sua spiritualità perché oggi affronteremo con i Santi del Carmelo. Sono due biografie, due brevi scritti che Edith, novizia al Carmelo di Colonia, ha redatto. Hanno tutto il sapore del fresco di chi si accosta inizialmente alla spiritualità che ha scelto e quindi portano anche tutto il sapore dell'entusiasmo. Sappiamo infatti che Edith ha scelto il Carmelo proprio a motivo di Santa Teresa d'Avila, però poi, pur rimanendo la grande maestra, insieme ovviamente a Giovanni della Croce, Edith ha voluto conoscere anche tutta quella serie di sue consorelle che l'hanno preceduta sul cammino della santità. L'ultima volta, appunto, abbiamo letto Teresa Margherita Redi, però sappiamo anche che Edith si è avvicinata a Teresa di Lisieux, come anche all'opera di Gertrude von Lefort, L'ultima al patibolo, che narra la vicenda delle martiri di Compiègne durante la Rivoluzione francese. E in questa conversazione avvicineremo in modo particolare anche il profeta Elia, che è il maestro spirituale a cui il Carmelo proprio si rifà. E poi tratteremo anche gli eremiti del Monte Carmelo, che sono stati proprio quelli che hanno dato origine nel 1200 a questo ordine. Bene, iniziamo con il primo degli articoli che Edith ha scritto, che è stato pubblicato il 31 marzo 1931 come supplemento domenicale a Nuove Frontiere. E titola Storia e spirito del Carmelo. E così scrive Edith: Fino a qualche anno fa il mondo conosceva ben poco dei nostri monasteri silenziosi. Oggi tutto è cambiato. Si parla molto del Carmelo e c'è il desiderio di conoscere parte della vita che si svolge dietro ai suoi muri invalicabili. Tutto questo è principalmente da ascrivere alla grande santa del nostro tempo, che ha conquistato con sorprendente rapidità tutto il mondo cattolico, Santa Teresa di Gesù Bambino. È stata proclamata santa all'inizio del 1900, 1920 all'incirca. È stato determinante, da una parte, l'intervento di Gertrude von Lefort, che ha informato i circoli intellettuali della Germania sul nostro ordine con la sua novella sul Carmelo, L'ultima al patibolo. Dall'altra, la sua introduzione alle lettere di Maria Antonietta di Geyser. Ma il cattolico medio che cosa ne sa del Carmelo? Riconosce in esso un ordine strettamente penitenziale, forse il più rigido, il quale ha istituito l'abito sacro della Madre di Dio, lo scapolare bruno, che unisce molti fedeli sparsi nel mondo. Il 16 luglio tutta la Chiesa festeggia insieme a noi la solennità dell'ordine, quella dello scapolare. Quasi tutti conoscono, anche solo per sentito dire, il nome della piccola Teresa e della grande Teresa, che è per noi la nostra Santa Madre. Da tutti viene considerata la fondatrice dei Carmelitani Scalzi. Chi conosce più da vicino la storia della Chiesa e degli ordini religiosi sa invece che noi veneriamo anche il profeta Elia, che per noi guida e padre. Tutto questo, tuttavia, si considera una leggenda di poca importanza. Noi che viviamo al Carmelo e preghiamo il nostro Santo Padre Elia, sappiamo che non è un'ombra che scaturisce dall'antichità. Il suo spirito agisce testimoniando in mezzo a noi e determinando la nostra vita. La nostra Santa Madre ha respinto in modo determinato l'affermazione di aver fondato un nuovo ordine. Voleva solo rinfrancare lo spirito originale della vecchia regola. La prima parola citata nella Sacra Scrittura riguardo al nostro Santo Padre Elia esprime molto brevemente la cosa più importante. Rivolto al re Acab, un idolatra, dice: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io». Questa è una citazione presa dal primo libro dei Re, al capitolo 17, versetto 1. Poi inizia la parte sul profeta Elia. E così dice Edith: «Vivere al cospetto del Dio vivente, questa è la nostra professione. Il santo profeta ce lo ha già testimoniato. Egli stava alla presenza di Dio, che rappresentava l'unico tesoro per cui abbandonare tutti i beni terreni. Non aveva casa, abitava in un luogo che il Signore gli indicava, nella solitudine sulle rive del Cherit, nella dimora della vedova di Sarepta a Sidone, oppure nelle grotte del Carmelo. Era vestito di pelle come l'altro grande penitente, il Battista. La pelle dell'animale defunto ricorda la caducità del corpo umano. Elia non si affanna per avere il pane quotidiano. Vive nella fiducia di essere assistito dal Padre Celeste, che lo mantiene in modo meraviglioso. Un corvo gli porta nella solitudine dell'eremo il cibo quotidiano. A Sarepta si sazia con il cibo inesauribile della vedova. Prima di andare al Monte Santo, dove gli apparirà il Signore, riceve da un angelo il pane celeste. Così egli rappresenta per noi un esempio di povertà evangelica, quella che noi decantiamo. Egli è un vero modello del Salvatore. Elia è al cospetto di Dio perché tutto il suo amore appartiene al Signore. Vive al di fuori di tutte le relazioni naturalmente umane. Non sappiamo nulla né del padre né della madre, né della moglie né del figlio. I suoi congiunti sono coloro che, come lui, fanno la volontà del padre. Eliseo, indicato da Dio come suo successore, e i figli dei profeti che lo seguono come loro guida. La gloria del suo Dio rappresenta la sua gioia. Il fervore per stare al suo servizio lo consuma. Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti. Questa citazione è tratta dal primo libro dei Re, capitolo 19, versetto 10 e versetto 14. Queste parole furono inserite sullo stemma dell'ordine, diventandone un motto. Con la sua vita penitente espia i peccati del suo tempo. L'affronto che viene fatto al Signore a causa dell'idolatria del popolo lo fa soffrire al punto che auspica la morte. Così il Signore lo consola come fa con i suoi eletti. Gli appare di persona su un monte isolato. Si manifesta a lui in un dolce mormorio dopo la tempesta e gli manifesta chiaramente la sua volontà. Il profeta, che serve il padrone con cuore perfettamente puro e spoglio da tutto ciò che è terreno, è anche modello di obbedienza. Egli sta al cospetto di Dio come l'angelo dinanzi al trono eterno, pronto a esaudire ogni suo cenno, sempre disponibile al suo servizio. Non conosce altra volontà all'infuori di quella del suo Signore. Quando Dio comanda, si presenta al re, osa senza timore annunciargli la cattiva novella che può risvegliare in lui odio nei suoi confronti. Quando Dio vuole, si allontana dal paese dinanzi alla potenza, ritorna poi, per ordine di Dio, anche quando il pericolo non è ancora svanito. Colui che presta fedeltà a Dio in modo così assoluto può essere certo della fedeltà di Dio. Gli è concesso di parlare come chi ha potere, di chiudere e aprire il cielo, di ordinare alle onde di lasciarlo transitare senza bagnarsi, di far scendere il fuoco dal cielo per consumare un suo sacrificio, di eseguire la pena sui nemici di Dio e di alitare nuova vita in un defunto. Il precursore del Salvatore è dotato di ogni dono della grazia che questi ha riservato ai suoi. Gli viene riservata la massima corona. Agli occhi del suo fedele discepolo, Elia viene rapito con un carro di fuoco, salendo verso un luogo misterioso, lontano da qualsiasi uomo. A testimonianza della rivelazione, ritornerà in nome del suo Signore all'avvicinarsi alla fine del mondo per subire il martirio nella lotta contro l'Anticristo. Nella ricorrenza della sua festa, che veneriamo il 20 luglio, il sacerdote veste i paramenti rossi. In questo giorno, il monastero dei nostri padri sul Monte Carmelo, in cui si trova la grotta di Elia, diventa meta di imponenti schiere di pellegrini. Giudei, maomettani e cristiani di ogni confessione competono nella venerazione del grande profeta. Noi lo veneriamo anche nella liturgia di un altro giorno, nella epistola e nel prefazio della festa della Madonna del Monte Carmelo, che comunemente chiamiamo festa dello scapolare. In questo giorno ringraziamo Nostra Signora per averci concesso di vestire l'abito come segno di consacrazione. Ciò accadde in Occidente per la prima volta nell'antichità. Nel 1251 la Santa Vergine apparve al generale dell'ordine, l'inglese Simone Stock, ma il prefazio ci ricorda che Nostra Signora del Monte Carmelo ha concesso ai suoi figli lontani dalla patria d'origine dell'ordine il segno visibile della sua protezione materna. In onore della Vergine che si manifestava al profeta Elia sotto le sembianze della piccola nuvola portatrice di pioggia, fu costruito il primo santuario sul Monte Carmelo dai figli dei profeti. La leggenda dell'ordine racconta che la Madre di Dio amava fermarsi sul Carmelo fra gli eremiti. Si sentiva attratta sul luogo in cui fin dall'antichità veniva venerata e dove il santo profeta aveva vissuto nello stesso spirito che avrebbe realizzato anche lei fin dal momento in cui venne sulla terra. Stare in preghiera davanti a Dio, distaccata da tutto ciò che è terreno, amarlo con tutto il cuore, invocare la sua grazia sul popolo peccatore, implorando Dio, essere la serva del Signore pronta a servirlo. Questa fu la sua vita. Ecco, qui termina il primo breve articolo di Edith e noi ci fermiamo per il primo breve intervallo musicale. riprendiamo la lettura. Il secondo articolo è intitolato Gli eremiti del Monte Carmelo e la regola primitiva. Così scrive Edith. Gli eremiti del Carmelo vivevano come figli del grande profeta e fratelli della Santissima Vergine. San Bertoldo li organizzò in cenobiti e per iniziativa di San Brocardo lo spirito che avevano ricevuto dai loro predecessori divenne parte integrante della nostra santa regola, che intorno al 1206 fu composta per ordine di Sant'Alberto, patriarca di Gerusalemme, e nel 1247 convalidata da Papa Innocenzo IV. Essa riassume in questa breve frase l'intero senso della nostra vita. Ciascuno rimanga nella sua cella, meditando giorno e notte la legge del Signore e vegliando in preghiera, per quanto non venga giustamente impedito da altri lavori. Vegliando nella preghiera, questo conferma quanto già sosteneva Elia, stare al cospetto del Signore. La preghiera rappresenta l'elevazione al volto dell'Eterno. Questo è possibile solo se lo spirito veglia nel più profondo, libero da tutte le attività terrene e dai piaceri che lo accecano. Vigilare nel corpo non imborghesisce questa veglia e la quiete essenziale per la natura non rappresenta un impedimento. Meditare nella legge del Signore può rappresentare una forma di preghiera se consideriamo la preghiera in un senso comune e ampio. Tuttavia, mentre siamo nella veglia in preghiera, pensiamo a sprofondarci in Dio, come è proprio della contemplazione. Quindi la meditazione rappresenta la via per raggiungerla. Cosa si intende per legge del Signore? Il Salmo 118, che leggiamo tutte le domeniche nelle grandi solennità, esprime totalmente il desiderio di riconoscere la legge e di lasciare che essa ci guidi nel corso della vita. Il salmista deve avere sicuramente pensato alla legge dell'antica alleanza. La sua conoscenza necessitava di uno studio che durava tutta la vita e la sua realizzazione di uno sforzo di volontà continuo. Il Signore, tuttavia, ci ha liberati dal giogo di questa legge. Il comando dell'amore possiamo interpretarlo nella legge della nuova alleanza. Infatti egli afferma che comprende tutta la legge e i profeti. L'amore esclusivo verso Dio e il prossimo sarebbe certamente un obiettivo degno per lo studio di tutta una vita. Ancora meglio, interpretiamo il Signore stesso nella legge della nuova alleanza. Così, per realizzare la nostra regola, abbiamo sempre presente l'immagine del Signore per riuscire a imitarlo. Il Vangelo è il libro che non possiamo mai dire di conoscere completamente. Il Salvatore non è solo presente nelle testimonianze proprie della sua vita. Egli è presente nel Santissimo Sacramento. Pertanto, le ore di adorazione davanti al Santissimo e l'ascolto della voce di Dio eucaristico rappresentano allo stesso tempo la contemplazione della luce della legge del Signore e il vegliare nella preghiera. Tuttavia, si raggiunge il massimo grado quando la legge abita in fondo al cuore. Il riferimento è al Salmo 39, versetto 11. Cioè, quando siamo una cosa sola con il Dio Trino, di cui noi siamo il Tempio, affinché il suo Spirito regoli tutte le nostre azioni e le nostre accettazioni. Infine, quando per obbedienza espletiamo un lavoro che ci viene commissionato, comprendiamo che questa cosa non significa abbandonare il Signore. Il lavoro inevitabile per tutto il tempo in cui noi sottostiamo alla legge della natura e alla necessità della vita. La nostra santa regola ci impone di guadagnarci il pane con il lavoro delle nostre mani, secondo le parole e l'esempio dell'Apostolo Paolo. Ma questo lavoro ha per noi solo un aspetto servile e non deve essere mai fine a se stesso. Il contenuto vero e proprio della nostra vita consiste nello stare al cospetto di Dio. Quello che anche in passato abbiamo avuto modo tante volte di dire, la preghiera è proprio questo stare in relazione con Dio 24 ore su 24, al di là delle cose che la vita concreta ci chiama a compiere. Qui finisce il secondo articolo e noi ci fermiamo per il secondo breve intervallo musicale. Ultima parte, Edith parla del Carmelo riformato, cioè della riforma messa in atto da Santa Teresa d'Avila e da San Giovanni della Croce. Così scrive Edith: la conquista della Terra Santa da parte dell'Islam scacciò i fratelli eremiti dal Monte Carmelo. Solo da 300 anni sul Monte Santo c'è di nuovo un santuario mariano del nostro ordine. Il passaggio dalla solitudine alla vita movimentata della cultura occidentale falsificarono nell'ordine lo spirito originario. Caddero così i muri della solitudine, della penitenza rigorosa e del silenzio, che inizialmente ci proteggevano. Dai varchi aperti irruppero le gioie e le pene del mondo. Il monastero dell'Incarnazione di Avila, in cui entrò la nostra Santa Madre nell'anno 1536, diventò la tipica casa religiosa con regole più moderate. Essa soffrì per decenni il dissidio fra le seduzioni all'interno dei rapporti con il mondo e la dedizione assoluta a Dio, ma il Signore non le concesse pace fino a quando ebbe sciolto tutti i legami che costituivano un ostacolo alla consapevolezza che solo Dio basta. La grande spaccatura religiosa che all'epoca divise l'Europa e la perdita di così tante anime, si riferisce alla riforma luterana, risvegliarono il desiderio di rimediare alla perdita, offrendo al Signore qualcosa in sostituzione. Così Dio suggerì alla Santa Madre Teresa il pensiero di fondare, con una piccola schiera di anime scelte per servirlo in modo astuto, un monastero secondo la regola originaria. Dopo indicibili lotte e difficoltà vi riuscì e fondò il monastero di San Giuseppe in Avila. Così crebbe la sua opera di riforma imponente. Alla sua morte si contavano 36 fra monasteri femminili e maschili che osservavano rigidamente le regole. Fu il nuovo ramo dell'ordine dei Carmelitani Scalzi. I monasteri così riformati furono luoghi in cui rivisse lo spirito dell'antico Carmelo. La regola primitiva, nuovamente introdotta, rappresentò insieme ai concetti rielaborati dalla Santa la cornice con cui essa voleva proteggere le sue vigne dai pericoli esterni. I suoi scritti sulla preghiera, rappresentazione più completa e vitale della sua vita interiore, esprimono una preziosa eredità per mezzo della quale il suo spirito continua ad agire in noi. Questo è lo spirito antico del Carmelo. Tuttavia, pressata dalle lotte religiose del suo tempo, essa sottolineò in modo più determinante rispetto al Carmelo di origine il pensiero della riconciliazione e della disponibilità nei confronti dei servi della Chiesa che si trovano in prima linea contro il nemico. Il nostro secondo padre maestro è San Giovanni della Croce, venerato da noi come il primo carmelitano scalzo. In lui troviamo l'antico spirito eremitico espresso in modo puro. Si ha l'impressione che la sua vita non abbia conosciuto lotte interne. Fin dalla prima infanzia fu protetto in modo particolare dalla Madre di Dio. Quindi, non appena ebbe l'uso della ragione, venne guidato verso una rigida penitenza, verso la solitudine, verso il distacco da tutto ciò che era terreno per unirsi con Dio. Al Carmelo rinnovato divenne strumento per elezione, modello di vita e di insegnamento dello spirito del Santo Padre Elia. Ha formato spiritualmente insieme alla Santa Madre Teresa la prima generazione di carmelitani e di carmelitane scarse. Con i suoi scritti ci guida verso la salita del Monte Carmelo. Le figlie di Santa Teresa, ammaestrate personalmente dalla stessa e dal Santo Padre Giovanni, hanno fondato i primi monasteri della Riforma in Francia e in Belgio. Da qui ben presto l'ordine si diramò anche in Renania. La grande rivoluzione francese e la lotta culturale tentarono di reprimerlo in Germania con la forza, ma non appena diminuì la pressione, esso si riprese. In questo giardino sbocciò il piccolo fiore bianco, Santa Teresa di Gesù Bambino, oggi dottore della Chiesa, che seppe conquistare i cuori, passando oltre i confini dell'ordine e non solo facendo miracoli come Santa Ausiliatrice, ma anche come guida per le piccole anime sulla via dell'infanzia spirituale. Molti hanno conosciuto questa vita grazie a lei, ma pochi sanno che essa non è del tutto una novità. È la via a cui anelano le condizioni di vita del Carmelo. In questo sta la grandezza dei santi, saper riconoscere la via e andare fino in fondo con coraggio e determinazione. I muri dei nostri monasteri recingono uno spazio ristretto. Colui che vuole edificare la dimora della santità deve scavare profondamente dentro di sé per innalzarsi. Si tratta di scendere profondamente nella notte buia del proprio nulla, per essere innalzato verso la luce del sole dell'amore e della misericordia divini. Non tutti i secoli richiedono un'opera riformatrice così imponente come quella della nostra Santa Madre. Non in tutti i secoli ci sono governi di terrore che ci danno la possibilità di porre il capo sul patibolo per la nostra religione e per l'ideale del nostro ordine, come è avvenuto per le 16 carmelitane di Compiègne. Chi entra al Carmelo deve abbandonarsi totalmente al Signore. Solo colei che ritiene in assoluto che il suo posto nel coro dinanzi al tabernacolo sia il massimo splendore del mondo, riesce a vivere qui. Solo così trova quella felicità che nessuna magnificenza del mondo riesce a offrire. L'ordinamento della nostra giornata ci concede ore di dialogo solitario con il Signore. Sono proprio quelle che ci aiutano a costruire la nostra vita. Insieme ai sacerdoti e agli altri ordini della Chiesa, diciamo il breviario. L'ufficio divino rappresenta per noi e per loro il dovere primo e santo. Esso però non è per noi fondamentale. Tutto ciò che agisce nell'anima durante le ore di preghiera interiore non si manifesta allo sguardo umano. Questa cosa è grazia per la grazia. Inoltre, tutte le altre ore della vita significano un ringraziamento per tutto questo. Tenendo conto delle condizioni di vita, per ripagare l'amore di Dio, l'unico modo a disposizione di ogni carmelitana consiste nel compiere fedelmente il proprio dovere quotidiano fino in fondo, nel fare ogni piccolo sacrificio fino in fondo con spirito attento, come richiesto dall'ordinamento della giornata e dalla vita, sopportandolo con gioia giorno per giorno e anno per anno, nel praticare con il sorriso dell'amore lo spirito di abnegazione, costantemente necessario in una vita di insieme con persone diverse, e infine nel cogliere in ogni momento l'occasione di servire il prossimo con amore. A tutto questo si aggiunge poi quello che il Signore richiede come sacrificio personale da ogni singola anima. Questa è la piccola via, un mazzo di fiori invisibili che quotidianamente viene deposto davanti al Santissimo. Forse un silenzioso martirio che dura tutta una vita, in cui nessuno ha il presentimento che è allo stesso tempo sorgente di profonda gioia e cordiale letizia, fonte di grazia che sgorga sulla terra, e noi non sappiamo dove è diretta, e le persone a cui è indirizzata non sanno da dove viene. Ecco, così si conclude questa carrellata sugli santi carmelitani. Noi ci fermiamo per l'ultimo breve intervallo musicale. Allora, come abbiamo detto all'inizio, ci prepariamo a vivere bene la festa di Edith, e credo che anche se la conversazione di oggi è stata molto poco commentata e molto letta, non abbia in effetti bisogno di altre parole, perché ci ha introdotti in quello che è la vera e ultima dimensione spirituale di Edith. Qui siamo proprio al cuore della sua anima, quindi della sua vita spirituale. Sappiamo che Edith non voleva parlare di sé, però presentandoci queste figure e anche nella modalità che ha usato, le parole che ha utilizzato, comprendiamo bene qual era la sua vita interiore. Molto semplice e soprattutto molto semplificata proprio da questo stare alla presenza di Dio. Ecco, con oggi in realtà si conclude anche tutto il percorso che abbiamo fatto, come il castello della coscienza. Si conclude per problemi di palinsesto. E quindi va bene, io sono stata molto contenta di queste 100 puntate, spero che sono state, credo, molto ricche, perché siamo partiti dal presentare Edith nel suo contesto, ci siamo addentrate nella lettura commentata ovviamente della storia di una famiglia ebrea, quindi abbiamo presentato un po' quella che è la sua autobiografia, Edith nel suo contesto. E lo avevamo letto insieme al volume scritto dalla nipota Susan Basdorf, Zia Edith. Poi abbiamo affrontato il grande tema di Edith, la questione dell'empatia. Abbiamo poi guardato alla struttura antropologica individuata da Edith. Abbiamo affrontato la grande tematica della donna. E infine ci siamo addentrati in questi che sono gli scritti spirituali. Come sempre io vi rimando al sito www.edistein.name. Se le conversazioni a Radio Mater terminano con quella di oggi, ovviamente il sito continuerà ad andare avanti anche perché precede in realtà le stesse conversazioni qui a Radio Mater. Continuerò a pubblicare degli studi e degli approfondimenti su questa figura particolarmente cara di Edith, che spero di essere riuscita un pochettino a far amare anche a voi ascoltatori. Inoltre vi è anche una pagina Facebook, sempre appunto su Edith, e nella quale vengono sostanzialmente pubblicati gli avvisi degli aggiornamenti del sito, e quindi è molto Edithstein fenomenologa. La potete cercare appunto mettendo su, parte che anche mettendo semplicemente Edithstein nella ricerca, nel motore di ricerca di Facebook, viene fuori subito. Comunque sì, il nome preciso è Edithstein fenomenologa, e appunto lì vengono pubblicati appunto gli aggiornamenti che passo dopo passo vengono fatti a proposito del sito. Se saranno, forse ci saranno anche delle conversazioni su argomenti vari, che verranno eventualmente pubblicati sul sito creando un'apposita pagina. Comunque, io vi ringrazio per l'ascolto, per questo lungo percorso che abbiamo fatto insieme. Come sempre, eventualmente posso essere contattata all'indirizzo mail benedetta@adoratricimonza.it, oppure appunto accedendo al sito c'è la pagina di contatto. Ringrazio anche Radio Mater per avermi offerto in questi anni la possibilità di parlare di Edith. E ci diamo l'appuntamento e l'arrivederci proprio sul sito di Edithstein. Grazie e buona festa a tutti per venerdì.